A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, bentrovate a tutte e a tutti da Sara Milanese. Questa è A come Atlante, dedicata all'Africa come ogni giovedì. Di solito ci occupiamo di paesi africani, oggi guardiamo però, allarghiamo un po' lo sguardo e cominciamo a introdurre, diciamo così, un terzo incomodo. Voi sapete che siamo in una fase in cui le trattative per il cessate il fuoco in Ucraina sono particolarmente intense. In questi giorni si sono sentiti al telefono Trump e Putin, ieri Trump e Zelensky, domenica russi e statunitensi si rivedranno per la seconda volta in pochi giorni a Jeddah in Arabia Saudita. Dall'altra parte invece a Bruxelles oggi si riunisce il Consiglio europeo, sul tavolo c'è il piano di Rearm Europe, eppure in tutto questo le sanzioni approvate contro le esportazioni russe in 3 anni di conflitto in Ucraina restano in vigore. E dove ha diretto almeno in parte le sue mire commerciali Mosca, una volta che sono stati almeno sulla carta, insomma almeno formalmente chiusi i canali con l'Europa, ecco, le ha dirette anche in Africa. In che modo lo ha fatto? Lo chiediamo ad Andrea Spinelli Barrile, giornalista, esperto di Africa e cofondatore di Lo News, che è al telefono con noi. Ben trovato Andrea, grazie.
Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
Ascolta, recentemente di questo tema tu ti sei proprio occupato anche per il Manifesto, che è una delle testate, delle tante testate con cui collabori e lavori. Il più importante partner commerciale del continente africano, credo che lo possiamo dire chiaramente, resta la Cina. Di certo la Russia si sta impegnando alla grande per trovare spazio anche in Africa, con un export che è aumentato chiaramente già visibilmente l'anno scorso. Ci racconti un po' come sta cambiando, ecco, la relazione tra la Russia e il continente africano e quali sono i prodotti che vengono commerciati qui?
Sì, beh, la Russia è tradizionalmente molto forte su due tipi di prodotti, almeno negli ultimi 20-30 anni, i prodotti agricoli, grano, e annessi, quindi fertilizzanti, trattori e tutto quello che serve per fare agricoltura, e armi e armamenti nello specifico. Con la chiusura da parte, insomma, dei canali economici verso l'Europa e in generale verso quello che noi chiamiamo il blocco dei paesi occidentali, chiaramente Mosca, tra l'altro in economia di guerra, ha dovuto rivolgersi altrove e ha riaperto tutta quanta una serie di canali, prima diplomatici e poi commerciali, anche perché insomma, le nazioni africane sono tante, sono 55 paesi che votano alle Nazioni Unite, e abbiamo visto nel corso degli ultimi 3 anni come alle Nazioni Unite è stato difficile, certo, far passare risoluzioni che condannavano in maniera molto chiara, insomma, il conflitto in Ucraina. Per cui questo duplice scopo, quello di continuare a garantirsi dei flussi commerciali e quello di fare nuove amicizie in campo internazionale, ha fatto volgere lo sguardo della Russia verso il continente africano. Oggi la Russia è il principale esportatore di grano nell'economia africana, nei paesi africani. Principalmente parliamo di Nord Africa, il Marocco in particolare, l'Egitto, che è uno degli acquirenti più importanti, ma non solo, perché le derrate di grano, e parliamo di grano commerciale, quindi con accordi di delle famose derrate alimentari che Mosca ha donato ad alcuni paesi africani tra il 2023 e il 2024. Quelle sono al di fuori di questo conteggio. Dicevamo quindi che Mosca è il primo fornitore di grano attualmente al continente africano e uno dei primi, se non sbaglio il terzo al mondo, fornitore di fertilizzanti. Ecco. Quindi il mondo agricolo africano, che è, insomma, la maggior parte delle nazioni ha una vocazione agricola, il continente africano ha il 65% ancora oggi di terre arabili, per cui è un mercato estremamente promettente e sicuramente, insomma, nel quale c'è bisogno di buona copertura Federazione. E su questo, inutile negarlo, la Russia ha tradizionalmente, insomma, sicuramente delle eccellenze, delle aziende, russe che lavorano nel campo dell'agroeconomia e che sono, insomma, sicuramente primeggiano nel mondo.
Ecco sì, stiamo parlando di un trend in crescita, quello che ci stai raccontando, grano soprattutto, ma direi anche cereali più in generale, grano in parte ucraino però anche.
Grano in parte ucraino e questo è, come dire, un aspetto clamoroso che secondo me emerge poco, ma che è palese, tra l'altro. È stato un importante politico della Repubblica di Donetsk a, diciamo, rivelare per primo questa dinamica, rilasciando alcune dichiarazioni alle agenzie stampa russe in cui magnificava la benevolenza dei nuovi territori russi, quindi Luhansk, Donetsk e in particolare Crimea, dove ci sono importanti campi di grano, che l'Ucraina, insomma, è stata anche lei tra i primi esportatori di grano al mondo. Territori, nello specifico, quindi i territori occupati della Crimea, sono i territori da cui provengono le derrate alimentari di grano donate ai paesi africani, tipo Mali, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana. Quindi i doni che Mosca ha fatto tra il 2023 e il 2024 per ringraziarsi alcuni governi africani sono in realtà doni di beni altrui, perché è grano coltivato in Crimea, indipendentemente da come la si veda, fino a 3 anni fa la Crimea non era territorio russo.
Certo, prenderei spunto da una delle cose che ci stavi raccontando, spostandomi un po' dal tema delle relazioni commerciali e passando invece a quelle diplomatiche e al tipo di influenza allora che la Russia sta esercitando sui paesi africani anche in campo diplomatico. Abbiamo visto che le risoluzioni all'ONU, i voti in seno all'ONU sono una buona cartina tornasole. Ci sono altri ambiti oppure possiamo anche restare legati a questa immagine che ci arriva? Ci sono dei paesi che ormai in qualche modo si allineano alle posizioni di Mosca e quindi di fatto bloccano tutta una serie di risoluzioni o di mozioni che vanno poi a danneggiare anche solo l'immagine della Russia.
Certo, anche perché poi il soft power russo in molti paesi del continente africano è oggi, come dire, i governi locali devono farci conto. Io penso in particolare, per esempio, alla Chiesa ortodossa. Ci sembra assurdo pensarlo, ma l'espansionismo della Chiesa ortodossa russa in Africa in questo momento è all'attenzione anche di numerose ambasciate occidentali, nel senso che nascono parrocchie come funghi. E questo chiaramente poi ha un impatto anche sulle popolazioni e a sua volta sui governi. Penso all'Egitto, penso alla Repubblica Centrafricana, penso anche al Sudan, dove insomma la situazione è ancora più critica. Ma non solo, anche dal punto di vista, come dire, dell'imprenditoria russa, io penso a Bamako, che è un paese, il Mali, che è stato, diciamo, il potere cambiato con un colpo di Stato nel 2020, c'è una giunta militare che ha rotto quelle che erano le relazioni tradizionali del Mali, quindi con i partner occidentali, la Francia nello specifico, rivolgendosi a Mosca. Oggi a Bamako, ci sono locali russi con insegne in cirillico, si vende vodka, si vendono birre russe, si vendono prodotti tradizionali russi. Questo per dire, che, come dire, l'arrivo di Mosca nel continente ha diverse facce. Sicuramente c'è una grandissima capacità, anche politico-diplomatica, da parte, del Ministero degli Esteri russo di, come dire, trovare gli agganci giusti in ogni singolo paese per poter percorrere poi anche i propri interessi. Penso ad esempio a quello che stanno facendo in Guinea Equatoriale. Russi sono oggi le guardie presidenziali, il primo circolo di sicurezza attorno al presidente della Guinea Equatoriale è russo. Perché cito la Guinea Equatoriale? Perché è un paese insulare che potrebbe garantire un porto atlantico alla Marina russa e questo chiaramente, insomma, anche in termini di sicurezza e di geopolitica ha un peso non indifferente. Penso anche alla Guinea Conakry, che è un paese tradizionalmente, si parla inglese in Guinea Conakry, è un paese tradizionalmente legato al Regno Unito, dove però oggi Mosca utilizza il porto di Conakry per la propria logistica militare, quindi per portare poi uomini e mezzi nel Sahel, dove c'è lo scenario più critico. ha un'abilità incredibile, come dire, a trovare, sia a sollevare il problema che a presentare la soluzione già preconfezionata. Questo è stato fatto, diciamo, come dire, è il modo che ha la Russia di Putin, ma da prima della guerra in Ucraina, da 20 anni funziona così. Lo abbiamo visto in Cecenia, lo abbiamo visto in Georgia e, come dire, questo modello è tranquillamente applicabile anche a scenari dove, tra l'altro, l'attenzione internazionale è sicuramente inferiore. Io penso appunto al Sahel, di cui si parla molto molto poco, ma che oggi è comunque l'epicentro mondiale del terrorismo islamico. E questo chiaramente c'è un elemento, come dire, anche politico, oltre che culturale. Mosca, su questo, è oggi il faro globale nella lotta al terrorismo islamico. Vuoi perché ha problemi interni in tal senso, ricordiamo Beslan, ricordiamo la Cecenia, ma vuoi anche perché l'Armata Rossa, l'esercito russo, è paradossalmente oggi l'esercito musulmano più grande al mondo. E questo perché la Russia è immensa e al suo interno comprende anche popolazioni di religione musulmana. Questo è un elemento, secondo me, molto importante da tenere a mente nel osservare come la Russia sta andando in determinati contesti a maggioranza musulmana nel continente africano.
Ecco, e di questo parleremo anche tra poco col nostro prossimo ospite. Per il momento noi ci fermiamo qui. Grazie mille Andrea Spinelli Barrile per la disponibilità come sempre. Speriamo di averti presto nostro ospite di nuovo. Intanto buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
Abbiamo citato il conflitto in Sudan, ce n'è un altro di cui vi parliamo con una certa frequenza qui ad Acome Africa, è quello in Repubblica Democratica del Congo che è riscoppiato nell'ultimo periodo. Questo è Jims, cantante di origine congolese, famosissimo in Francia.
Sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres. Font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge d'essence. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants.
Intitola La Pia questo brano di Jims, è probabile che sarà nella scaletta del prossimo 7 aprile quando a Parigi si terrà un grande concerto in solidarietà alla Repubblica Democratica del Congo dove appunto come vi raccontiamo da settimane è riesploso il conflitto nell'est del paese. Tra gli altri cantanti in scaletta anche Angélique Kidjo, l'incasso della serata sarà devoluto all'UNICEF per dire come chiaramente lo scoppio di questo conflitto sta condizionando anche tutta quanta la diaspora congolese. Allora ci teniamo in sottofondo le ultime note di La Pire di Jims mentre introduciamo il nostro prossimo ospite. Benvenuto a Rocco Bellantone, giornalista di Nigrizia.
Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a te, noi con te vorremmo chiacchierare un po' di che fine hanno fatto le milizie della Wagner in Africa, che è un tema di cui ti sei occupato recentemente. Ecco, prima della caduta e della morte del loro leader, ce lo ricordiamo, Eugene Prigozhin, da amico di Putin diventate con quel tentativo di ribellione, addirittura di presa di Mosca, diventato un nemico del presidente russo. Ecco, noi sapevamo che c'era una certa presenza della Wagner in Africa, quella presenza è rimasta, si è un po' trasformata. Partiamo da qui, se per te va bene, e come partiamo da una fotografia della situazione di quel 2023, prima di questa fragorosa caduta e morte di Prigozhin. Dov'era Wagner in Africa e che cosa faceva?
Sì, noi abbiamo diciamo nel mezzo tra diciamo la caduta, la mancata presa di Mosca da parte delle truppe di Prigozhin e poi la sua successiva morte, e la zona grigia che si è creata anche in Africa in attesa del riassetto del Cremlino nel continente. Su Nigrizia qualche mese fa abbiamo intitolato Wagner dopo Wagner, a testimonianza del fatto che di fatto anche durante, nel corso di questa zona grigia, le cose per la compagnia paramilitare russa nel continente non sono cambiate di molto. Con Prigozhin in sella a capo dell'organizzazione, Wagner era saldamente presente nei cosiddetti paesi della Coup Belt africana, quindi nei paesi che hanno conosciuto dei golpe negli ultimi anni, quindi il Mali, il Burkina Faso, il Niger, ma anche la Repubblica Centrafricana, la Libia e il Sudan. Ecco, nel momento in cui c'è stata la dipartita di Prigozhin, il Cremlino ha preso pieno possesso, pieno controllo diretto dell'organizzazione. C'è stata un'operazione di rebranding di cui parlavi prima tu, dal nome Wagner si è passata al nome Africa Corps, che ha anche dei rimandi a un linguaggio, certo, a una narrativa di epoca nazista, dentro questa operazione di rebranding sono state il Cremlino ha assunto maggiormente il controllo dell'organizzazione. Come lo ha fatto? Principalmente ha fatto transitare l'organizzazione formalmente sotto la direzione del GRU, quindi dei servizi segreti militari russi, e che a sua volta dipendono dal Ministero della Difesa russo. Di conseguenza oggi Africa Corps è un'entità, un Expeditionary Corp, che risponde direttamente al GRU, che risponde direttamente al Ministero della Difesa russo. Tornando a Wagner, com'era quando era Wagner, scusate il giro di parole.
No, è molto chiaro, certo.
Wagner ovviamente si occupava, come diceva anche il collega che interveniva prima, principalmente della sicurezza personale dei presidenti dei paesi in cui agiva, penso a Tuadera in Repubblica Centrafricana, ma non solo, e successivamente presa la sicurezza dei vertici dei governi, estendeva la propria rete di affari in questi paesi, in attività economiche gestite in maniera più o meno formale. Penso alla gestione di miniere di oro, ma anche di giacimenti di gas o petrolio, piuttosto che ai traffici molto molto lucrosi di legname. E così Wagner dopo Wagner, e quindi Africa Corps sta continuando oggi a fare.
Ed è presente negli stessi paesi dove era presente prima, o si sta ancora di più, diciamo così, allargando? Come stavi spiegando ora, il controllo, la presenza, diciamo così, effettivamente russa da parte del Cremlino è ancora più diretta, perché questi rispondono direttamente poi al Ministero della Difesa.
Sì, c'è, diciamo, volendo utilizzare una metafora che funziona sempre, no? Quando si parla di cose militari, c'è un po' di espansione delle bandierine da parte del Cremlino attraverso Africa Corps, in Africa. Da quando, diciamo, Wagner è diventata Africa Corps, ci sono stati degli avanzamenti nel continente, principalmente in Burkina Faso, in Niger, contestualmente con il golpe recente, piuttosto recente, che c'è stato a Niamey, ma anche in Guinea equatoriale. Quindi, diciamo, non soltanto consolidamento delle posizioni nei paesi in cui già Wagner operava, li ripeto: Mali, Repubblica Centrafricana, Libia, Sudan, lo stesso Gabon, ma avanzamento anche in altri paesi, Burkina Faso, Niger, Guinea Equatoriale principalmente. In parallelo a questi avanzamenti militari sono continuate le altre attività di Wagner, quindi di Africa Corps, scusate, quindi le attività economiche, come abbiamo detto, sì, e ovviamente le attività di disinformazione. Parallelamente ai propri affari, Wagner Africa Corps porta avanti, diciamo, un'attività di disinformazione serrata nei paesi in cui va a operare, con un obiettivo principale che è quello di screditare l'immagine degli ex colonizzatori, la Francia in primis nel Sahel, nell'Africa centrale, ma anche gli Stati Uniti, e porre in una luce positiva, costruttiva, la nuova presenza russa nel continente. Ci sono dei media locali che vengono acquistati dal Cremlino per fare da megafono a questa nuova narrativa. Penso per esempio alla radio Lengo Songo in Repubblica Centrafricana, che è diventata un vero e proprio megafono di Africa Corps, e tanti altri giornali, tanti altri magazine, tante altre emittenti radio, così come ovviamente canali social piuttosto che siti di informazioni, vengono succhiati dalla propaganda di Africa Corps e dati in pasto alla narrativa del Cremlino.
E praticamente hanno cambiato casacca, cambiato nome, ma di fatto le modalità, i temi di interesse, le zone di influenza restano quelle. Pensavamo quasi che no, con la caduta di Prigozhin ci sarebbe stato uno stop, un rallentamento delle attività, invece vediamo che nel giro di poco tempo anche qui la presenza di Wagner trasformata resta e ben radicata, perché comunque c'è un consenso attorno a queste presenze nelle popolazioni.
Esiste un consenso che è sempre più forte, di cui è complice anche, diciamo, di cui sono complici anche un po' i disastri lasciati dalle potenze ex colonizzatrici. La Francia è stata costretta lasciatemi passare il termine, a sbaraccare le proprie operazioni in diversi dei paesi della cintura golpista, non ultimo il Niger, dove l'uranio, su cui insomma la Francia, attraverso la propria controllata Orano, aveva praticamente il monopolio, adesso è una materia che viene messa nuovamente in palio dal governo di Niamey, su cui sta mettendo gli occhi la russa Rosatom. E quindi, diciamo, il copione è lo stesso, è fortificato da questa propaganda. Ci sono però ovviamente anche dei contraccolpi rispetto ai quali deve prendere delle precauzioni la Russia. Ci sono troppi fronti aperti per Mosca, certo, le citati prima, l'Ucraina ovviamente, la Siria del dopo Assad, e in questi fronti ce ne sono tanti aperti anche in Africa. Con la caduta di Assad all'inizio del dicembre scorso, per la Russia si è posto il problema di correre a delle contromisure per riposizionarsi nel Mediterraneo, motivo per cui sono spostati uomini, mezzi, navi lungo le coste della Cirenaica, dove la Russia sostiene il generale Khalifa Haftar. E questi dispiegamenti di forze ulteriori vanno a gravare ovviamente sulla capacità di Mosca di reggere effettivamente tutti questi fronti. E poi ci sono anche dei malumori interni, ecco, non è che Africa Corps sia un'azienda sana.
Certo, immaginiamo che
dal punto di vista economico.
Soprattutto non si occupa solo di mercati diciamo così virtuosi. Noi non avevamo chiaramente l'intenzione di esaurire un tema così, così interessante, così vasto, così pieno di spunti anche come questo nel poco tempo che abbiamo a disposizione. Infatti ci dobbiamo fermare. Io ti ringrazio molto Rocco Bellantone per essere stato nostro ospite e do la linea a Pubblica con un po' di ritardo. Ti auguro buona giornata e ringrazio tutti gli ascoltatori.
Grazie a voi.
Grazie a te. Allora ci sentiamo giovedì prossimo con Come Africa da Sara Milanese. Una buona giornata.